man mano si procede nella lettura del testo di Giona, a partire anche da quanto abbiamo sentito questa mattina, è facile una constatazione, almeno dal punto di vista di questo libro, e cioè la constatazione che nulla sfugge dalle mani di Dio. Non si lascia sorprendere, non si lascia fagocitare dalla realtà. L'autore sembra dire: è il Signore, e della storia, comunque la si legga, ne è il Signore. A dominare la storia quindi è Dio, e non accade il contrario. Anche lui la scrive e forse può aiutarci, se così è, a leggerla. È una constatazione, ripeto, che facilmente si coglie. Ed è una constatazione sulla quale mi pare, tra gli altri, ha riflettuto, a partire proprio da questo testo, Don Milani. In una delle sue lettere dice esattamente così: la storia la insegna Dio e non noi. E l'unica cosa cui ambisco è di capire il suo disegno man mano che egli lo svolge. Non ambisco a levargli il lapis di mano e pretendere di diventare un autore della storia. È nel contesto di queste due affermazioni che collochiamo la ripresa del testo letto questa mattina, per riportarlo con rispetto, con discrezione, alla nostra vita, a quello che concretamente viviamo, anche sotto il profilo del ministero che quotidianamente, è brutto il verbo, ma esercitiamo. A dire il vero, nel terzo punto della riflessione di questa mattina mi ero soffermato soprattutto sulla figura di Giona, sul nodo interiore della sua vita, e cioè sul fatto che la vita di Giona, a partire dalla chiamata, dipenderà dalla maniera in cui risolverà il suo conflitto esistenziale. Sa di essere portatore di una chiamata che in certo modo lo spaventa, lo sconcerta. E aggiungevo, e lo vedremo andando avanti, in tutto questo la vera ironia, quella su cui l'autore ricama e attraverso la quale fa intervenire la terapia di Dio, la vera ironia sta nel fatto che Giona sembra ignorare che è la scelta che sta facendo, nel senso opposto a quella proposta da Dio, è quella scelta ad essergli fatale. la cura di Dio faticosa nei confronti di Giona sarà quella di fargli capire che solo in profonda armonia con la chiamata rivoltagli Giona vivrà fino in fondo la sua libertà di uomo e di profeta. Ora ci soffermiamo per quei dettagli che richiamavo all'inizio, contenuti in questi pochi versetti, dal 4 al 9 del primo capitolo, che con molta facilità, ma anche con molta semplicità, possono in un certo senso costituire un vaglio critico della nostra vita. E cominciamo dal fatto meteorologico, che rappresenta per l'autore un modo in cui Dio interviene. Non parla, ma la nave sulla quale Giona ha intrapreso la sua fuga è sottoposta al vento e alla tempesta. Le tempeste sono anche momenti di incontro con Dio. La vita, già nel mondo classico, nella letteratura antica, di solito era indicata anche con alcuni verbi dal sapore marino: salpare, prendere il largo, spiegare le vele. Sono tutti modi, o lo sono stati, per indicare la vita, i tanti e vari momenti della vita. E la barca della nostra vita qualche volta fa l'esperienza temibile delle tempeste. Esperienza pericolosa, ma anche, non di rado, dolorosa nello stesso tempo. Tutto sembra naufragare in questi momenti. Gli ideali più grandi, la fede più cristallina, ma anche le amicizie più solide. Tutto sembra entrare in rotta di collisione con quello su cui abbiamo costruito la nostra vita. È in questi momenti che tocchiamo con mano il poco che siamo e quanto poco valiamo. Anche noi arriviamo al punto di chiederci se l'aver riposto la nostra fiducia in Dio non è stato uno sbaglio. Rimando alla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, verso 12. Arriviamo al punto di chiederci se il nostro Dio non stia dormendo, se gli importa veramente di noi. In questi momenti sembriamo lasciati a noi stessi e la prospettiva del naufragare si fa più vicina. In particolare le difficoltà si accumulano, gli imprevisti raggiungono la soglia della ingovernabilità. Ci pare di non poter contare su nessuno. Allora, forse, non resta che una risposta, quella che leggiamo sulla bocca di un apostolo nel capitolo 8 al verso 25 di Matteo: Signore, salvaci, siamo perduti. Anche questo, almeno secondo il libro di Giona, è il momento propizio per incontrare Dio. Anzi, per alcuni è stato certamente il momento più profondo per quell'incontro. Sembra dirci questo breve tratto del libro di Giona inaugurato dalla tempesta: anche le tempeste possono diventare grembo fecondo di un incontro vero e salvifico, quello con Dio che non abbandona i suoi. Ma abbiamo sentito che nel caso della vicenda che Giona inizia a vivere, a svegliarlo da quell'improbabile sonno e anche da quella incomprensibile dormita sono gli altri, con una identità molto diversa dalla sua. In fondo, ricordavamo questa mattina, quello che vuole evitare andando nella città in cui sarebbe mandato se lo ritrova vicino. Sono dei marinai pagani che vengono a svegliarlo, a scuoterlo dal suo torpore. Forse è il caso di pensare, data questa osservazione, alle tante occasioni in cui sulla nostra strada abbiamo incontrato o incontriamo persone che ci spingono a svegliarci dal sonno, dice Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 13, verso 11. A non fermarci, a credere nel lavoro che stiamo facendo, a spingerci magari a impegnarci maggiormente. Altre volte questi altri, fortunatamente, ci hanno fatto prendere coscienza semplicemente che stiamo o stavamo trascinando la nostra vita, senza onore e senza vergogna. Magari appisolati sulle cose di sempre, o incapaci di pensare che si possa essere diversi, che si possa fare altrimenti, che ci si possa impegnare più seriamente. A Don Mario Zanardini piace molto la parola stiva, in questo oggi me l'ha ripetuta tante volte, la possiamo riprendere così. Talvolta basta un semplice richiamo per ricordarci che è sempre troppo presto per rannicchiarsi in fondo alla stiva della nostra vita. Pensando che l'impegno appartenga ad altri, o addirittura ritenendo che l'impegno è semplicemente un ricordo. Dobbiamo forse anche nel nostro tempo ricordarci che il domani offre sempre delle possibilità insospettate. E quindi solo gli indolenti aspettano il giorno con le mani in tasca. Dobbiamo anche in questi giorni forse ripensare alle tante persone che in qualche modo ci hanno spinto, sollecitato, ridestato, risvegliato. I lontani ci stimolano alla preghiera, e anche un altro dettaglio contenuto nel testo di Giona. Prega il tuo Dio, si sente dire. E qui mi permetto di richiamare quanto leggiamo nel testo Stranieri, ospiti, concittadini, a firma del Vescovo di Brescia. Il punto 3 porta in evidenza l'elemento fondamentale di questo paragrafo, il dialogo con credenti di altre religioni. Fa seguito questo paragrafo a quello introduttivo che in qualche modo riecheggiato all'inizio di questo nostro incontro, ricordando come a guidare la storia sia Dio e come ci ricordava Don Milani, chiedere a Dio che ci doni la lucidità di saperla leggere, perché non è nelle nostre mani, almeno fino in fondo, il costruirla. Il Vescovo infatti dice: l'immigrazione è uno dei fenomeni più rilevanti, è destinato a segnare in modo significativo il futuro del nostro paese. Questo fenomeno produce una serie di problemi che è compito della politica affrontare e risolvere nel modo migliore. Però aggiunge che di fronte a questo fatto il punto è impegnarci a trovare un modo per far diventare questo segno del tempo un segno di arricchimento. Sono i lontani che stimolano alla preghiera, e qui nel numero 3, come senz'altro tutti voi avete già letto, il Vescovo parte da una osservazione piana, semplice. Dobbiamo partire dalla convinzione che tutti gli uomini formano una famiglia umana, voluta, creata da Dio. C'è dunque un amore eterno e generoso di Dio che si rivolge verso ogni creatura umana. E se Dio ama ciascun uomo, lo stesso amore aperto a tutti è chiesto a ciascuno di noi. I marinai, dice il testo di Giona, pregano in modo diverso da Giona, ma pregano. Anzi, loro invitano quell'uomo ebreo, credente, a pregare. Capitava così, e credo che continui a capitare così. Certo, dice il punto in questione nell'analisi del testo del Vescovo, non significa essere relativisti questo fatto, cioè pensare che tutte le religioni siano uguali, che tutte le appartenenze religiose si equivalgano. Però, continua, l'unico atteggiamento personale davvero disprezzabile è quello inautentico, cioè quello che non si lascia guidare dalla verità conosciuta. Giona conosceva la verità, l'ha dichiarata, l'ha confessata, l'ha riconosciuta. Ma, continua, l'unico atteggiamento personale davvero disprezzabile è quello inautentico che bara al gioco, e cioè rifiuta per interesse o per capriccio quello che pure sa essere vero, insomma quello che non è pulito nella coscienza. Credo che pensare in questa direzione, o illuminati da questa prospettiva, a quello che è accaduto a questa figura immaginaria che è Giona, significa tante volte ricordarci che coloro che non vivono magari all'interno del nostro mondo di valori, coloro che non hanno l'abitudine alle chiese, che non si rifanno ad ogni parola del Papa, talvolta possono loro invitarci ad approfondire la nostra fede, a ricercare un contatto personale con il Signore, ad essere cristiani fino all'osso. Dice nella pagina successiva, sempre in questo punto numero 3, lo scritto del Vescovo: spesso accade che bambini e ragazzi di altre religioni partecipino alla vita degli oratori, costruiscano nell'oratorio rapporti sinceri di conoscenza, di rispetto, di amicizia. Sono esperienze da incoraggiare perché creano fiducia e contribuiscono a migliorare il clima stesso della convivenza. È positivo che la comunità cristiana organizzi o partecipi a momenti di dialogo, confronto, festa insieme con tutti, e così via. Qualche volta, attraverso una parola semplice, anche da lontani veniamo richiamati a ciò che dovrebbe essere importante nella nostra vita. Spesse volte veniamo semplicemente invitati a pregare per loro, o qualche volta qualcuno si raccomanda alle nostre preghiere. Altre volte coloro che non pregano ci invitano a pregare per il bene del mondo. Spesso ci capita di sentire tutto questo. E dobbiamo in questi contesti prendere coscienza, una volta di più, che anche i lontani si aspettano qualcosa da noi, che siamo cristiani. Ci invitano a ricordarci, ad esempio, che la preghiera non è solo per noi. Anche gli altri, anche i lontani, contano su di essa. E allora forse anche questi semplici spunti devono essere per ciascuno uno stimolo a riannodare rapporti più veri, più profondi con il Signore. In fondo, quello che sembra qui indicare il testo del Vescovo è finalizzato non ad opere gigantesche, massicce, ma a valorizzare la quotidianità. Standoci nella quotidianità e cercando di leggerla cogliendo le tante occasioni di incontro, di dialogo, di reciproca conoscenza che questa offre. Il punto successivo riguarda un aspetto relativo alla zavorra. Il testo che abbiamo letto questa mattina in qualche modo ricorda che, vista la bufera che si abbatte su quella nave, si comincia ad alleggerirla, a disfarsi del peso superfluo. Di fronte al pericolo di perdere la propria vita, i marinai gettano a mare la zavorra per poter raggiungere la riva più spediti. È un'immagine che possiamo sfruttare maggiormente. Sempre l'Apostolo Paolo dice che l'obiettivo della nostra vita è essere trovati in Cristo Gesù. Se questo è l'obiettivo della nostra vita, possiamo prendere coscienza, almeno in questi giorni, non solo in questi giorni, di cosa ci impedisce di correre maggiormente verso la meta, di cosa consideriamo più importante, di Cristo. E di nuovo Paolo, siamo nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versi 7-8, a dire: quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose. Le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ci sono compiti, legami, luoghi, idee che qualche volta rallentano, se non impediscono addirittura il nostro cammino. E normalmente questo aumenta con il passare degli anni. Ciò che ci trattiene è più importante di quanto ci spinge. Ciò che ci lega è più importante di quanto ci libera. Ogni tanto, guardando a ciò che è essenziale, occorre fare una cernita, se non una vera e propria pulizia, che ci permetta di essere più agili e scattanti. È celebre il dettaglio che è contenuto nello scritto del pellegrino russo. Per grazia di Dio, dice, sono uomo e cristiano. Per azioni grande peccatore, per vocazione pellegrino della specie più misera, errante di luogo in luogo. I miei beni terrestri sono una bisaccia sul dorso con un po' di pane secco e nella tasca interna la Sacra Bibbia, null'altro. Bisogna allora ritornare all'essenziale, forse riscegliere l'essenziale, per essere disponibili a vivere con una certa distanza nei confronti di tutto ciò che frena o che impedisce di essere più agili o forse di volare un po' più in alto. Mi pare che sia possibile, alla luce di quanto abbiamo detto sia questa mattina sia quest'oggi, concludere con qualche interrogativo su cui possiamo con semplicità riflettere, su tutti o su qualcuno o su uno soltanto. In momenti difficili o complessi della vita di ciascuno, come vengono vissuti? Possono essere un'occasione per recriminare, essere risentiti, o anche possono diventare un invito a rimettere la vita nelle mani di Dio. In fondo è questa, lo ripeto, la cura incalzante di Dio e del suo amore nei confronti di Giona. Poni la tua vita nelle mie mani. Un altro interrogativo potrebbe essere questo: siamo legati, in senso evidentemente positivo, alla chiamata di Dio? È quella il progetto della e sulla nostra vita? È tuttavia quella una chiamata che rimane viva anche nelle avversità della vita quotidiana, nei disagi della vita quotidiana? Ebbene, rimane vivo questo legame? Abbiamo parlato di un profeta addormentato, assopito. Quali sono i momenti di sonno, di torpore nella nostra vita? I momenti in cui evidentemente tutto il resto sembra privo del nostro interesse, lontano dalla nostra cura, dal nostro impegno. Le osservazioni degli altri o ciò che gli altri dicono e ci dicono diventano occasioni di qualcosa che ci richiama a maggiore entusiasmo, a maggiore autenticità. Ricordiamo quello che veniva letto qualche istante fa. L'atteggiamento personale davvero disprezzabile è quello inautentico. A volte alcune osservazioni, anche se pungenti, possono richiamarci ad una maggiore autenticità. Il punto è che talvolta possono essere considerate come degli attacchi personali. E termino. Che cosa siamo disposti a lasciare? Ma per un obiettivo sacrosanto, quello di riacquistare libertà motoria e cordiale. Mi sembra che quello che abbiamo detto oggi, termino qui, possa realmente diventare, al di là del modo in cui il testo di Giona lo racconta, un utile richiamo a rivedere in questa direzione la nostra vita.